Allora, dopo una breve carrellata storica che abbiamo fatto la volta scorsa, su quello che è successo 500 anni fa, da oggi e per un po' di tempo, quindi questo discorso ci accompagnerà un po' per tutto questo anno, fino a quando faremo le diverse attività. Dopo la carrellata storica entriamo proprio nel pensiero della riforma. Allora, pensiero della riforma, ecco. Guarda, c'è scritto tutto l'elenco. Allora, che cosa pensava Lutero? È quello che cercheremo di capire. Perché ciò che ha proposto ha avuto degli effetti così dirompenti? Ma veramente dirompenti, perché se pensate che l'Europa è stata divisa, non solo tanto questo. C'è una cosa da dire, che quando diciamo riforma, per adesso ci limitiamo a Lutero, ma la riforma non è solo Lutero, la riforma è Calvino, la riforma è Zwingli, la riforma sono tanti altri. Che cosa pensava Lutero? Possiamo riassumere tutto il pensiero della riforma in quelli che sono stati chiamati cinque sola della riforma. Si può sintetizzare veramente con questi cinque sola. Sola scrittura, sola grazia, sola fede, solo Gesù, solo a Dio la gloria. Questo è un po' la sintesi del pensiero della riforma, un pensiero che abbiamo adottato anche noi. Perché sola? Non bastava dire scrittura, grazia, no, sola scrittura, sola grazia. E per quale motivo poi il vocabolo sola è così enfatizzato? Questo proprio per attirare l'attenzione su questa verità. Le cinque verità erano sì presenti nel mondo religioso al quale il frate ancora stava appartenendo, ma non erano sole, non erano sole. Accanto a loro c'era qualcos'altro. Si parla del cattolicesimo, c'è la scrittura, accanto alla scrittura la tradizione, c'è la grazia. A fianco alla grazia c'è la natura umana, la fede, le opere meritorie, Gesù più altri mediatori, la gloria a Dio più la cooperazione umana. Voglio dire una cosa prima di entrare proprio nell'argomento, una cosa che va detta. Oggi qual è la realtà? Oggi dobbiamo considerare queste due realtà che vanno tenute presenti se vogliamo veramente essere, come dire, efficaci nel momento in cui viviamo. Le posizioni, prima di tutto, sono più sfumate. Dal Concilio Vaticano II, il cattolicesimo ha iniziato un percorso che ha reso le differenze più sfumate, e questo lo vedremo di volta in volta. Insomma, non siamo più eretici, quindi le differenze sono sicuramente più sfumate. Ma poi c'è un'altra cosa da tenere presente, proprio per non essere, sapete, gli ultimi paladini della verità che vanno a spada tratta a dare botte a destra e a sinistra. Nell'ambiente evangelico, erede della riforma, non c'è perfetta sintonia tra le diverse realtà. E vedremo come ci sono alcuni aspetti di questi sola che abbiamo nominato che non sono, nell'ambiente evangelico, considerati tutti nello stesso modo. Quindi tenete presente queste due realtà, realtà più sfumate da una parte, dall'altra. Il fatto che tra noi evangelici, figli della riforma, non c'è perfetta sintonia. Questo, dicevo, devono essere adeguatamente valutate queste due realtà per dare una testimonianza obiettiva e non scagliarci contro dei mulini a vento scambiandoli per mostri. Ma andiamo avanti. Quello che è il primo sola scrittura. Stamattina siamo stati invitati da Stefano a lodare Dio, ad adorare Dio, considerando, tenendo presente la bellezza, l'immensità del suo creato, no? Ci stupisce, ha cercato di stupirci Stefano, considerando l'immensità di questo creato. Sapete che lo stesso autore del Salmo 8 ne ha scritto un altro, sapete ne ha scritti tanti, ma nel Salmo 18, è straordinario il Salmo 19, scusate, perché il salmista divide il Salmo 19 in due parti uguali, in 7 versetti la prima parte e 7 versetti la seconda parte. Nella prima parte ci porta, come nel Salmo 8, ci spinge, come nel Salmo che abbiamo letto stamattina, ad adorare Dio per l'immensità del suo creato. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Salmo dice. Dal Salmo, dal versetto 7 in poi, il salmista ci spinge ad adorare Dio per la bellezza della sua parola. Per la bellezza, la grandezza, l'immensità della sua parola. Allora io mi chiedo, se noi di fronte alla parola di Dio, di fronte alla lettura della parola di Dio, siamo estasiati come davanti a un bel tramonto, come davanti a una catena di montagne. Abbiamo lo stesso stupore, la stessa meraviglia nel considerare l'immensità delle stelle. È così la parola di Dio per noi? Abbiamo la stessa, come dire, ci sconvolge in qualche modo, come abbiamo visto stamattina, ci sconvolge l'immensità, la bellezza del creato, ma la parola di Dio ha lo stesso effetto, signori? Una piccola considerazione legandovi a quello che è stato detto stamattina. Allora, partiamo dalla scrittura. Perché? Perché deve essere, già stato detto in qualche modo, l'unico riferimento certo per il cristiano, perché essa sola ha lo statuto di parola di Dio. Dio ha voluto rivelare se stesso, i suoi piani, attraverso di essa, e nient'altro, nessun altro può arrogarsi questo diritto, questo statuto di parola del Signore. E Paolo, che ci ricorda la vera natura di questo libro in una delle sue lettere, questa collezione di libri, perché sapete che la Bibbia è una collezione di libri. Paolo dice, per questa ragione, scrivendo ai Tessalonicesi, per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente come parola di Dio, la quale opera efficacemente in noi, in voi, in noi che crediamo. L'enfasi di Paolo nel suo pensiero è questa: non è parola di uomini, scritta materialmente da uomini, ma non va considerata parola di uomini. Pietro sottolinea anche lui questa verità, quindi c'è un accordo tra questi due grandi, tra queste due colonne. Pietro sottolinea questa verità con queste parole: sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della scrittura proviene da un'interpretazione personale. Infatti, nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. Questa è la Bibbia. Poi dice, sottolinea, ma è veramente parola di Dio. Egli esprime con fermezza questa convinzione. Non è un semplice suo parere personale. è questa convinzione che la Bibbia è parola di Dio, unica e incomparabile, che ha dato a Paolo la forza e il coraggio di dedicare la sua vita, la sua intera esistenza all'annuncio di questa parola. La stessa fermezza, lo stesso coraggio che poi abbiamo ritrovato nel riformatore tedesco. Come tale la scrittura deve essere accettata, come unico riferimento per la dottrina e per la morale, per tutti noi, per ogni credente. Ogni altro riferimento deve essere sottoposto, non è che non deve esserci, ma deve essere sempre sottoposto alla parola del Signore. Ogni affermazione per acquisire autorità, per acquistare autorità per noi, deve avere il marchio della parola di Dio. Deve passare attraverso il setaccio della scrittura. Ogni affermazione. Nella storia, però, purtroppo la Chiesa ha scelto altri setacci. La tradizione per il cattolicesimo, la filosofia per il liberalismo, l'esperienza per il carismaticismo. Vedete, se noi non teniamo come punto fermo che la Bibbia sola è parola di Dio, ogni altra cosa può diventare un riferimento per noi. Ogni altra cosa. Noi come figli di Dio dobbiamo porci onestamente una domanda. La scrittura è veramente sola per me? Non è forse affiancata dalla tradizione, nostra tradizione come movimento, o dalla mia esperienza personale? Quanto pesa sul mio rapporto con la Bibbia ciò che è il pensiero comune delle persone che mi circondano? Quanto pesa? Quanto mi condiziona il parere del mio amico, del mio vicino di casa, del mio compagno di classe o di lavoro, sulla mia accettazione della Bibbia come sola parola di Dio e di conseguenza avente autorità? Sono domande che dobbiamo porci. Vedete, c'è un testo nella scrittura che è molto chiaro. Dice, se noi non ci manteniamo fermi, aggrappati e teniamo la Bibbia come solo punto di riferimento, potremo diventare tante bandierine al vento, tante banderuole al vento. E qui che c'è scritto, leggo un attimo prima del testo che ho scritto qui, è lui, è Paolo che dice, che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, in vista dell'opera del ministero dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede, della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle alte seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura, nel vigore di ogni singola parte. Paolo è chiaro, perdete come riferimento la parola di Dio e diventeremo come tante banderuole al vento, come tanti bambini sballottati qua e là. I venti che soffiano sulla Chiesa non possiamo fermarli. Ci sono sempre stati e sempre ci saranno. Per restare fermi nella fede, per raggiungere quella maturità di cui Paolo parla, che fa di noi degli uomini e delle donne utili nelle mani del Signore, occorre stare fermi nella Scrittura. Non dimentichiamoci, poi un'altra realtà che è nel testo, che la verità e l'errore sono due gemelli diversi. Vedete, nel momento stesso in cui è nata la verità, è nato anche ciò che si è opposto a questa verità. Sono sempre lì, insieme quasi, che si combattono. Genesi 3, come Dio vi ha detto, ecco, che nasce subito. C'è la verità, c'è il comandamento di Dio, c'è il gemello diverso, come Dio vi ha detto. Dobbiamo tenere presente questa verità. La viviamo dentro di noi, fuori di noi. Il popolo di Dio ha sempre avuto nel suo seno sia la verità sia l'errore. Ed ha sempre dovuto operare delle scelte. Torniamo a Lutero. Come mai ha avuto questa reazione alle indulgenze? Le indulgenze allora erano universalmente accettate da tutti, anche da Lutero. Ricordiamoci che era un frate agostiniano. Che cosa ha portato il riformatore a reagire alle indulgenze con le sue famose 95 tesi? Prima di tutto abbiamo detto il metodo brutale, veramente brutale, con il quale Tetzel vendeva le indulgenze. Veramente, neanche, non so, i venditori di prodotti alla televisione usano certi metodi così brutali. Ma c'è un'altra cosa che ha portato Lutero a reagire alle indulgenze. La lettura della Bibbia. Lutero non si è limitato infatti a criticare il metodo di Tetzel, ha avuto anche dei forti dubbi sulla convinzione proprio che le indulgenze fossero qualche cosa di biblico. Il riformatore Lutero ha avuto tra le sue mani la Bibbia all'età giovanile. Aveva 14 anni quando nella scuola di latino che frequentava gli capitò di leggere la Bibbia. Studiando latino è capitato di leggere la Bibbia. E da adulto ricorda questo evento con queste parole: mi piacque moltissimo e volevo ritenermi fortunato di possedere un giorno questo libro. Più tardi, all'età di 22 anni, era nel convento di Erfurt, poi vedremo come ci è finito nel convento, e cominciò a studiare Agostino, era agostiniano, e la Bibbia. Il priore del convento, di cui abbiamo già parlato, Staupitz, fu colpito veramente profondamente dalla dedizione che Lutero metteva sia nell'osservanza delle regole del convento, sia nello studio della parola di Dio. E come abbiamo già ricordato l'altra volta, segnalò questo giovane al principe Federico di Sassonia di prenderlo nella sua università a Wittenberg. È qui che Lutero approfondì ulteriormente i suoi studi teologici. E mentre leggeva e rifletteva sui testi sacri, in particolare come sulla lettera ai Romani, ora sapete perché sono così innamorato della lettera ai Romani, che il riformatore ebbe una esperienza particolare, leggendo proprio la lettera ai Romani, ebbe un'esperienza che chiamò l'esperienza della torre. Che cosa è successo? Lutero e la Bibbia. Leggendo capitolo 3 della lettera ai Romani, ha avuto una reazione particolare. Leggo le sue parole. Ciò mi fece immediatamente sentire come se fossi rinato ed entrato per una porta larga aperta nel paradiso stesso. Da quel momento vidi tutta la scrittura sotto una nuova luce. E mentre prima avevo odiato la frase «la giustizia di Dio», ora cominciai ad amarla e a esaltarla come una frase dolcissima, cosicché per me questo brano di Paolo divenne la porta del paradiso. E proprio leggendo Romani, in modo particolare al capitolo 3. E vorrei evidenziare queste sue parole, mentre prima odiavo la frase la giustizia di Dio. Ma perché? Perché Lutero odiava la frase la giustizia di Dio? Lutero, prima di scoprire attraverso la parola di Dio un Dio diverso da quello che pensava, Lutero, vedete, era, considerava Dio un giudice giusto e severo. Lutero era figlio di contadini e l'ambiente religioso in cui viveva era, come un po' tutti quel periodo, un cristianesimo mescolato con le superstizioni locali. Nel Medioevo, e non solo, questa commistione tra cristianesimo e superstizione era molto diffusa. All'età di 22 anni fu sorpreso da un violento temporale e un fulmine cadde proprio vicino a lui e lo scaraventò a terra. Lo spavento fu tanto che il giovane promise a Sant'Anna che se l'avesse protetto in quella circostanza avrebbe consacrato la sua vita in un monastero. Infatti, nello stesso anno, non molto tempo dopo, Lutero entra nel convento di Erfurt, convento degli Agostiniani. Anche qui è da notare la sua fermezza, la sua onestà. Ha promesso e lo ha fatto. Facile promettere in certe circostanze, poi... La sua idea dominante, prima di conoscere quel Dio che è presentato nella scrittura, era che doveva rendere conto a Dio della sua giustizia, un Dio che era in qualche modo severo, giusto ma severo nel punire costantemente, insomma bacchettava subito chi sbagliava, chi peccava. Questa era l'idea di Lutero. Ed era talmente ossessionato da questo pensiero che ci stava male. La giustizia di Dio era associata alla severità di Dio. Si racconta che a un certo punto della sua vita esclamò piangendo: come posso trovare un Dio misericordioso? Come posso trovare un Dio misericordioso? Quindi vedete che la riforma in qualche modo nasce da qui, non nasce dall'idea di un leader che vuole per forza avere un suo movimento, che vuole avere per forza dei seguaci per spaccare la Chiesa. Era un povero fraticello in un convento, povero fino a un certo punto perché aveva una buona testa. Ma non era il teologo arrogante che vuole imporre le sue idee e che è disposto a creare spaccature per imporre le sue idee. Non era nemmeno la persona che cercava la gloria personale. Quello che cercava di Lutero, un Dio misericordioso. Un Dio misericordioso. E lo ha trovato leggendo quel passo di cui... Perché se prima la giustizia di Dio era associata alla sua severità, vi ricordate i Romani? Dio manifesta la sua ira verso il peccatore. Lutero era fermo lì, un Dio pronto a giudicare, pronto, e d'altronde questa era un po' l'idea più diffusa di Dio in quel periodo. La ricerca teologica di Lutero partiva proprio da questo bisogno personale. Non aveva nessuna voglia di creare movimento, anzi l'idea stessa che dopo la sua morte sono nate le chiese luterane contraddisse proprio la sua idea. Se Lutero avesse potuto venire fuori dalla tomba, bacchettava tutti i luterani, li bacchetta anche oggi, perché non era assolutamente la sua idea. I Romani, un brano stupendo, che spero conosciate a memoria, Lutero trova un altro Dio, un Dio giusto e misericordioso. Se prima la giustizia di Dio era associata alla sua severità, ora la giustizia di Dio si sposa con la misericordia. Il brano è questo. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio. La giustizia di Dio che si è manifestata. Nei primi capitoli la giustizia di Dio, dice, si manifesta con l'ira. Ora è avvenuto qualche cosa e la giustizia di Dio si manifesta in che modo? Vale a dire, capite? La sottolineatura di Paolo, trovata, scovata da Lutero, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù. In Gesù Cristo per tutti coloro che credono, che sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio manifesta la sua giustizia non giudicando, ma giustificando. Questa è la grande scoperta di Lutero, quello che dice l'esperienza della torre. È qualcosa che ha sconvolto la sua vita, ha veramente sconvolto la sua esistenza. Torneremo su questo argomento quando tratteremo della grazia di Dio. Per ora ci preme sottolineare che Lutero è arrivato a certe convinzioni studiando la Bibbia, leggendo la Bibbia, facendo della Bibbia il suo riferimento. Andiamo però a quello che abbiamo detto. C'è chi associa alla Bibbia la tradizione. Perché Lutero ha distinto la scrittura dalla tradizione? Ai suoi tempi era diffusa l'idea che la tradizione con la T maiuscola era da considerarsi sullo stesso piano della scrittura. Nel Concilio di Trento in poi è diventato dogma. Quest'idea fu appunto reso dogma dal Concilio di Trento ed è rimasta anche oggi. Per il Magistero cattolico, infatti, la sacra tradizione e la sacra scrittura sono strettamente congiunte e comunicanti tra loro, poiché ambedue, sto leggendo proprio nel testo della Chiesa cattolica, perché ambedue scaturiscono dalla stessa divina sorgente. E dice ancora, la Sacra Scrittura è la parola di Dio, in quanto consegnata per iscritto, per ispirazione dello Spirito Santo, la tradizione è in pratica la stessa cosa. Quindi la tradizione è considerata fonte comprimaria con la Scrittura. La rivelazione o il depositum fidei, ossia la fede nostra, ci arriva secondo il cattolicesimo, attraverso la scrittura, attraverso la tradizione e attraverso il magistero, perché è molta importanza anche tutto quello che è stato emesso nei vari concili. Nell'ambito del cattolicesimo, proprio la tradizione, che è la trasmissione di notizie e fatti riguardanti la fede, è avvenuta prima oralmente e poi è stata messa per iscritto, esattamente come dicono, come il Nuovo Testamento. Che cos'è la tradizione? Dopo l'epoca apostolica nasce l'epoca dei padri della Chiesa, Agostino, Tertulliano, Ireneo, eccetera, che hanno scritto, hanno scritto veramente tanto, tanto, tanto. Dopo questo i vari concili, e c'è stato anche il periodo della scolastica, Tommaso d'Aquino e altri, che hanno scritto anche loro la montagna. Ecco, tutto questo, insieme appunto a quello che è stato emesso dai vari concili, fa parte della tradizione. Chiaramente noi, come cristiani, non possiamo assolutamente escludere dalla nostra riflessione ciò che è stato detto e scritto per secoli. Amo molto Agostino, per esempio, e quello che ha scritto. Ma tutto questo deve essere ricondotto, filtrato dalla parola di Dio, l'unica che può fregiarsi del titolo di rivelazione divina. Lutero, pensate, consapevole di avere iniziato un cammino, intrapreso un cammino, ma non di averlo completato. Infatti noi non siamo luterani, non siamo luterani, ma di non averlo completato, affermò che la Chiesa, per essere veramente riformata come Dio vuole, deve fare riferimento costante alla parola del Signore, altrimenti il pensiero umano può condurla lontano da Dio. La scrittura riforma. La sola scrittura deve essere associata all'idea della Ecclesia semper reformando. È un modo Lutero che diceva che la Chiesa, per essere veramente riformata, deve essere continuamente riformata dalla parola del Signore. La Chiesa, se vuole rimanere radicata nella parola di Dio, deve continuamente essere riformata dalla scrittura. E la domanda è questa, miei cari, la domanda che dobbiamo porci, perché è facile dire, ma i cattolici fanno così. Poniamoci noi queste domande. Abbiamo bisogno di essere riformati continuamente? Abbiamo bisogno di essere riformati noi come movimento dei fratelli? Abbiamo bisogno di essere continuamente riformati, quindi fare riferimento continuo alla parola di Dio che continuamente riforma, trasforma, cambia? Abbiamo anche noi questo bisogno? Io spero che ci sia nel cuore di ciascuno di noi. Se la risposta è negativa, però, rivela che crediamo di aver capito tutto e nel miglior modo possibile. Io ricordo le parole dell'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo, credo che sia l'apice, il massimo di colui che ha ricevuto le parole di Dio. Ora conosciamo in parte. Siamo convinti anche noi di questo? Miei cari, siamo convinti di conoscere in parte? Siamo convinti che dobbiamo continuamente essere riformati, istruiti, cambiati dalla parola del Signore? È solo così. È solo così. Ripeto, se la sola scrittura non si associa all'Ecclesia sempre riformando, noi non potremo veramente dire sola scrittura. Paolo, parlando della parola di Dio, fa queste affermazioni. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile insegnare, riprendere, vuol venire aiutare, a correggere, educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completamente ben preparato per ogni opera buona. Riformare. Io ho bisogno di... Vedete, come sapete ormai, ho una lunga esperienza cristiana, una lunga esperienza di lettura della Bibbia, una lunga esperienza di predicazione, di insegnamento biblico. Ma sapete quante volte ho dovuto cambiare idea? Allora sapete quante volte ho dovuto cambiare idea? Dice, ma no, è quello che si crede è lì, tutto, ma no! Abbiamo continuamente bisogno di fare riferimento alla parola di Dio, quella parola di Dio che ci corregge. Dice infatti, la parola di Dio a riprendere, a correggere, educare alla giustizia. Abbiamo bisogno di essere riformati, sì. Un ultimo pensiero. Abbiamo già citato le parole di Lutero davanti all'imperatore, ai principi. Io me la sarei fatta sotto. Siamo di fronte all'imperatore del Sacro Romano Impero, a tutti i principi tedeschi. Siamo di fronte ai legati del Papa, agli inviati del Papa, i pezzi grossi della teologia d'allora. E Lutero ha voluto affermato, a meno che non venga convinto da testimonianze delle scritture, da ragioni evidenti, sono tenuto saldo dalle scritture da me adotte. E la mia coscienza è prigioniera della parola di Dio. Paolo scrive questo passo molto interessante. Le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, perché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo obbediente a Cristo. Questo significa sola scrittura. Tempo fa, alcuni anni fa, ho scritto un libro proprio sulla Riforma, su Lutero, dal titolo La parola scatenata, scritta da un inglese, Atkinson. La parola scatenata. Lutero ha scatenato la parola di Dio, l'ha svincolata dai vincoli che era tenuta, per fare che? Per farsi prigioniero della parola di Dio. Ha scatenato la parola di Dio e si è incatenato alla parola di Dio. I nostri pensieri, i nostri desideri, le nostre priorità, tutto deve essere fatto prigioniero dalla parola del Signore. E solo così saremo dei credenti, solo così saremo una chiesa radicati nel sola scrittura. Lutero, ripeto, ha scatenato la scrittura per incatenarsi. Vedete, noi avremo il diritto di dire sola scrittura solo quando la nostra coscienza sarà incatenata alla Bibbia, alla parola di Dio. Altrimenti sarà un po' difficile, non saremo così credibili. Sola scrittura. Amen.